I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo presentare una cinematografia non così nota, ma che qui a Roma ha un appuntamento fisso ormai da 9 anni. E infatti in pieno svolgimento la 9ª edizione della Festa del Cinema Bulgaro, che è ospitata dalla Casa del Cinema di Roma, qui in Villa Borghese. E ne parliamo con Borislava Ciacrinova, del comitato organizzatore appunto della festa. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, dicevamo, un appuntamento che ormai è giunto alla sua 9ª edizione e una cinematografia, quella bulgara, che è particolarmente vivace e interessante, che si sta imponendo sul piano internazionale. Intanto si comincia con un titolo importante di Ivailo Hristov, Perdenti.
Esattamente sì, siamo lieti di poter inaugurare la nostra festa quest'anno con questo titolo, anche perché è portatore di un importante premio, il San Giorgio d'Oro a Mosca di quest'anno. Questo è il secondo film di Ivailo Hristov, abbiamo già presentato al pubblico italiano Orme sulla sabbia, che ha riscontrato, devo dire, veramente tanti complimenti da parte del pubblico italiano. È una storia che racconta la vita di giovani della Bulgaria, ma allo stesso tempo in qualche modo rappresenta la situazione del tutto il paese.
C'è una caratteristica, mi sembra, appunto di questa festa del cinema bulgaro, che ovviamente nel giro di pochi giorni deve dare un'idea anche molto ampia di quanto sia vivace e attiva appunto proprio l'attività cinematografica, perché non si parla soltanto di cinema, si parla anche di libri, con un omaggio che viene fatto ad una firma storica appunto della regia bulgara, Ivan Andonov, e esce appunto un libro dedicato a lui, ma anche poi invece alla televisione, no? Alle produzioni invece per il piccolo schermo.
Sì, cerchiamo nel giro di pochi giorni di mettere insieme i titoli più rappresentativi che sono usciti lo scorso anno, ma nello stesso tempo dedichiamo uno piccolo spazio ai documentari. Facciamo questo omaggio a Ivan Andonov, che il pubblico bulgaro conosce ed ama, e spero altrettanto sarà con il pubblico italiano dopo la presentazione del libro. È una raccolta veramente straordinaria fatta di sua moglie, che raccoglie non solo testimonianze di amici e fotografie, ma anche alcuni dei suoi disegni. E la cosa interessante è che la presentazione del libro è seguita anche dalla proiezione di un film comico molto amato in Bulgaria, Il Turno del Signore, dell'80. Invece, per quanto riguarda la televisione, è una collaborazione ormai storica. Sono 9 anni in cui collaboriamo con la nostra televisione nazionale e 5 in cui abbiamo il piacere di poter presentare la nostra serie TV di maggior successo all'estero, che è Sotto Copertura, che tra l'altro, colgo l'occasione di dire, è stata anche presentata in Italia proprio l'anno scorso.
Sì, lei faceva riferimento poco fa anche ai documentari, ce n'è uno in particolare che è dedicato alla figura di San Metodio.
Sì, è un documentario girato l'anno scorso in un'occasione di un importante anniversario. La figura di San Metodio è forse quella meno conosciuta dei due fratelli, dei santi copatroni d'Europa. È un documentario che è girato in diversi paesi d'Europa e cerca non solo di tracciare i passi storici di San Metodio, ma anche di scoprire qualcosa sull'importanza dell'opera dei due santi fratelli sulla creazione del cirillico, tant'è vero che c'è un'importante parte del documentario girata a Roma perché anche Roma è protagonista nella vita dei due santi.
Sì, il titolo è La Marcia delle Lettere, infatti lei parlava appunto del... Sì. Dunque, volevo ricordare soltanto un'ultima cosa, un appuntamento, questo è sabato 21 maggio, con l'opera lirica, che è molto amata in Bulgaria, no?
L'ultimo, il documentario Amando Carmen del regista Neo Tizin, anche lui già presentato al pubblico italiano gli scorsi anni, vede protagonista una nostra diva dell'opera, conosciuta a livello mondiale direi, Aleksandrina Pendačanska, che interpreta il ruolo di Carmen, quindi questa messa in scena di Carmen è spunto per scoprire di più sulla figura di questa protagonista e sulla storia dell'opera negli anni.
Sì. Ricordiamo allora questa nona edizione, che è partita il 19 maggio, va avanti fino al 22 di maggio, la nona edizione della Festa del Cinema Bulgaro alla Casa del Cinema di Roma in Villa Borghese. Chi desiderasse vedere più dettagliatamente il programma di questa festa, dove può trovarlo?
Sul nostro sito festacinemabulgaro.com e ovviamente presso il sito della Casa del Cinema.
Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Arrivederci.
Vogliamo segnalare adesso una fiction televisiva che andrà in onda su Rai 1 il 23 e il 24 maggio. Si intitola Boris Giuliano, un poliziotto a Palermo, ed è dedicata al capo della squadra mobile di Palermo ucciso dalla mafia il 21 luglio del 1979. Ne parlano al microfono di Padre Vito Magno il regista Ricchi Tognazzi e l'attore protagonista Adriano Giannini.
Ricchi Tognazzi, nella sua carriera di regista, ha affrontato molte volte il tema della criminalità organizzata, con film quali La Scorta, Vite Strozzate, L'Assalto. Nella fiction Boris Giuliano, cosa racconta?
Raccontiamo la storia di quello che è stato una figura esemplare, direi un eroe dei nostri tempi. Colui aveva questo ostinato bisogno di trovare la verità, insomma, era un investigatore, e questo è stato il suo lavoro per tanti anni. Per 20 anni ha lavorato a Palermo, ha portato a casa enormi risultati che poi sono stati utili a quelli che l'hanno seguito.
Un precursore dell'antimafia.
Beh sì, ha aperto la pista ad altri grandi investigatori come Falcone e Borsellino, per esempio. Lavorava in un habitat dove essere mafioso non era considerato un reato.
Possedeva anche altre virtù oltre quelle investigative?
Ma Boris Giuliano era vocazionato. La sua chiamata fu proprio una strage che avvenne negli anni 60 a Palermo, a Ciaculli, un'autobomba che esplose e che fece fuori poliziotti, carabinieri, insomma una strage terribile. E lui decise di scendere perché lui era orgoglioso di essere siciliano, e quindi l'idea che la Sicilia fosse associata alla mafia proprio lo urtava. E quindi scese, portò giù sua moglie e nel frattempo coltivò una famiglia meravigliosa, tre figli, e uno dei tre figli, Alessandro, in seguito è diventato un grande poliziotto anche lui. Quindi il ricordo Giorgio Boris Giuliano è il ricordo di una persona calda, di una persona affettuosa, sempre sorridente, sempre con la voglia di scherzare, di giocare. Quindi non era solo un bacchettone, poliziotto, era una persona in carne e ossa, ecco, e tutti lo ricordano con grande affetto, e i suoi funerali furono, in un'epoca non mediatica come la nostra, furono dei funerali incredibili dove arrivò tutta la cittadinanza, e persino, come dire, i piccoli delinquenti a cui aveva dato la caccia andarono per rendergli omaggio.
Dunque una lezione di vita la sua, soprattutto per i giovani.
Una lezione, certo, una lezione che spero possa, diciamo così, generare in loro DNA della legalità. I film servono a questo, a stimolare valori giusti, alti, l'etica, la fratellanza, l'amore, insomma, ecco, era un uomo ricco di amore.
Attore protagonista della fiction è Adriano Giannini, che ci dice cosa ha provato nell'interpretare Boris Giuliano.
Intanto un grande senso di responsabilità verso la storia, verso l'uomo, verso questo eroe normale, come ama definirlo il figlio Alessandro. e quindi un grande senso di responsabilità. Non avevo mai interpretato un personaggio realmente esistito di questo calibro. Poi
non deve essere stato facile. Quali le scene più difficili?
Difficili erano le scene in casa, in famiglia, per cercare di dare una verità a questo rapporto.
Cioè tra sentimenti e impegni professionali. In questo senso, come definirebbe Boris Giuliano?
Dal punto di vista umano, un innovatore, un grande investigatore, allo stesso tempo però umanamente attento all'altro. Una persona comunque con un animo speciale, ironica, simpatica, attenta anche agli affetti, alla famiglia.
Adriano Giannini, questo film l'ha dunque segnato?
Sì, i rapporti umani che ci sono stati con gli amici di Giuliano, la famiglia, hanno fatto sì che è rimasto qualcosa in me dal punto di vista umano, molto presente rispetto a questo personaggio, qualcosa di importante.
E adesso parliamo di un rapporto fondamentale per il cinema, cioè il rapporto con la letteratura. E lo facciamo a proposito di una serie di film, di un ciclo di film che viene proposto al Cineclub Alphaville in via del Pigneto 283 dal titolo Paper Movies. A organizzare questo ciclo di film è Angelo Moscariello, storico del cinema e critico cinematografico. Si parte il 25 di maggio, ma già il giorno prima, martedì 24 maggio, in realtà c'è una sorta di premessa che in qualche modo è molto legata proprio al rapporto tra cinema e letteratura. Si rende omaggio infatti ad Agatha Christie con il film 10 piccoli indiani di René Clair. Ne parliamo con Patrizia Salvatori, che è nostra ospite al telefono e che è la direttrice appunto del Cineclub Alphaville. Buongiorno Patrizia, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie Rosario, buongiorno.
Allora, un rapporto, quello tra letteratura e cinema, che ha avuto naturalmente degli esempi assolutamente illustri. Il 24 maggio voi fate un omaggio ad Agatha Christie.
Sì, sì, esattamente. È un omaggio, tra l'altro, che mi fa molto piacere, perché fin da piccola mi sono sempre divertita, come miliardi di persone nel mondo, milioni di persone nel mondo, a leggere ovviamente Agatha Christie, che è questa grandissima scrittrice britannica che tutti noi conosciamo perché ha dato vita a due personaggi indimenticabili che poi sono alla base delle sue detective story, cioè la Miss Marple e Hercule Poirot, l'investigatore belga, insomma, di cui noi proponiamo uno dei film forse probabilmente più noti nella versione però di René Clair, il grande regista francese René Clair del 1945, cioè 10 piccoli indiani, che è un film proprio, come dire, in cui Agatha Christie c'è in tutte le cose che ha pensato, questo luogo incredibile e chiuso, claustrofobico, dove tutti vengono invitati, però nessuno sa dell'altro, e che si trova all'interno di un'isola che rende ancora doppiamente claustrofobica la tensione, e dove succedono i delitti che sappiamo. È tra l'altro questo film, tratto appunto da questa incredibile, deliziosa black comedy di, appunto, della nostra Agatha Christie, è un film che ci riporta a tensioni particolari che sono poi alla base di tanto cinema giallo che poi è successo. Penso, per pensare a Hitchcock, il luogo claustrofobico, le persone che sono tutte insieme e che in qualche modo vengono dipinte dalla Christie, ognuna per il proprio carattere, per le proprie peculiarità, per il proprio modo di aggirare la tensione, che è una tensione palpabile e però di una quotidianità assolutamente possibile, che sta poi alla base per esempio di molti gialli di Hitchcock, no? E di molte tensioni, quella di chi si trova in un luogo che sembra assolutamente quotidiano, normale, con mobili normali, con pendole, con tazzine da tè, eccetera, e poi si scopre che è proprio lì che succedono le cose serate, è la normalità che fa paura, diceva Hitchcock.
No?
Nel romanzo della Christie questo poi è ancora di più evidente e possibile. Ci sono tante possibili soluzioni cinematografiche, perché la Christie è stata moltissimo ripresa nel cinema, i suoi romanzi sono diventati film anche molto seguiti dal punto di vista della presenza degli spettatori in sala. Basta pensare, che ne so, all'Assassino sull'Orient Express, oppure a tutti i film appunto che riguardano Poirot, le serie televisive, eccetera. Ho scelto questa dimensione francese, la René Clair, perché al di là di tutto René Clair sarebbe stato un grandissimo regista, che è molto noto per le commedie, ma soprattutto anche noto per il cinema fantastico. Quindi sì, un regista che molto poteva essere vicino a queste atmosfere tra il quotidiano, il fantastico e l'efferato di Agatha Christie.
Ma questa... direi che poi questo discorso appunto del, no, di questa specie di connubio tra l'assoluta normalità e l'inimmaginabile, il fantastico, è un po' quello che succede anche nel film con cui parte invece la rassegna di cui parlavamo, Paper Movies, che è Il processo di Orson Welles, tratto naturalmente dal romanzo di Franz Kafka.
Qui entriamo nelle scelte del critico Angelo Moscariello, appunto, che ci ha proposto e che io con molta felicità lo dico francamente, ho accolto questa rassegna dedicata appunto al rapporto tra il cinema e la letteratura, che è una rassegna importantissima per, diciamo, un po' focalizzare alcuni grandi autori attraverso, diciamo, grandi anche registi. Abbiamo subito un grande capolavoro della storia del cinema, che è appunto Il processo di Kafka, tratto da Kafka, e soprattutto mirabilmente orchestrato e girato da quel geniaccio che è stato Orson Welles, che si appropria appunto della figura dell'avvocato all'interno di questo film, targato 1962, e che fa interpretare ad Anthony Perkins la parte appunto del perseguitato. Un perseguitato, diciamolo chiaramente, che doveva essere Chuck Lawton per secondo Orson Welles, ma che non poteva partecipare al progetto Kafka in quanto molto malato all'epoca, e quindi si andò a selezionare la figura di Anthony Perkins. Sappiamo che Welles aveva sempre avuto problemi distributivi, produttivi prima ancora nel suo cinema, e sappiamo anche che Anthony Perkins veniva dritto da quello Psycho di Hitchcock, che insomma conosciamo tutti. Quindi l'espressione di Anthony Perkins ben si attagliava a questa storia incredibile tratta appunto dal processo di Kafka, in cui un uomo viene perseguitato senza sapere perché, e questo essere perseguitato lo porta in giro praticamente per una serie di meandri incredibili, in cui si può, i meandri anche fisici, proprio il tribunale, i luoghi appunto in cui lui cerca in questo labirinto oscuro e claustrofobico, e ritorniamo alla claustrofobia, girato con il grandangolo 18.5 da Orson Welles, quindi girato in maniera ancora più claustrofobica, in cui il personaggio veramente si trova dentro ad una macchina infernale da cui non sa come uscire, infatti poi non esce, appunto Il processo di Kafka. E qui abbiamo questa magistrale interpretazione appunto di Anthony Perkins, ma soprattutto anche di Orson Welles, e con l'ausilio di due figure femminili, di cui una in particolare importantissima, ma anche l'altra, che sono le uniche figure che aiutano il povero protagonista a cercare in qualche modo di capire perché è entrato in questo giro e come deve fare per uscirne. E le due figure poi sono Romy Schneider ed Elsa Martinelli. Un film davvero imperdibile dal punto di vista dell'estetica cinematografica, pieno di tutti quelli che sono le tecniche cinematografiche che Orson Welles ha riportato in auge e costruito successivamente per il cinema, e da cui tutto il cinema ha preso spunto. Ricordo la profondità di campo, il decoupage, lo splendido, mirabile montaggio che si fa prima piano e poi molto veloce e accelerato, e poi anche nero, francamente, di tipo espressionista, davvero imperdibile.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori allora l'appuntamento del 24 maggio con Agatha Christie e René Clair per 10 piccoli indiani, e il 25 maggio con Franz Kafka e Orson Welles per Il processo al Cineclub Alphaville in via del Pigneto 283. Ma ricordiamo naturalmente che il ciclo continua esplorando altri autori della letteratura come Pinter, Carver, Lonsdale. Questo fino a domenica prossima. Grazie perciò a Patrizia Salvatori, direttrice del Cineclub Alphaville, di essere stata in nostra compagnia e di averci presentato questa rassegna.
Grazie a voi, buona giornata, buon pomeriggio, grazie.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Somewhere there's another land, different from this world below.
far more mercifully planned than the cruel place we know. Innocence and peace are there, all is good that is desired. Faces there are always fair, love grows never old nor tired. We shall never find that lovely land of might have been. I can never be your king, nor you can be my queen. Days may pass and years may pass and seas may lie between. We shall never find that lovely land of might have been. Sometimes on the rarest nights comes the vision calm and clear, gleaming with unearthly lights on our path of doubt and fear. Winds from that far land are blown, whispering with secret breath, hope that plays her tune alone, love that conquers pain and death. Shall we ever find that lovely land of might have been? Will I ever be your king, or you at last my queen? Days may pass and years may pass and seas may lie between. Shall we ever find that lovely land of might have been?
Sulle note della canzone The Land of Might Have Been, una canzone scritta e interpretata all'epoca da Ivor Novello e che è stata ripresa poi nel film Gosford Park di Robert Altman, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.